un salto di 30 anni, da domenica scorsa a oggi. Abbiamo domenica scorsa venerato con i magi, adorato Gesù bambino a Betlemme. Oggi vediamo Gesù cresciuto, 30 anni a Nazareth, che si presenta per la prima volta al Giordano, dove questo gigante Giovanni Battista, questo uomo vigoroso, forte, moralmente retto, sta annunciando il regno di Dio. Tanto bene che tutti si chiedono: ma non sei tu il Messia? Giovanni precisa: no, io sono, una volta detto, la voce che grida nel deserto. La parola, voce, lui, la parola che è Cristo, verrà dopo. Io sono il servo, non sono capace manco di sciogliere i calzari dai piedi a quello che verrà più vigoroso di me. Io vi battezzo con l'acqua, nel senso di vi preparo alla conversione. Quello che verrà dopo di me opererà la conversione mediante il battesimo, ma non sarà con l'acqua, ma col Spirito Santo, col fuoco. Amici, oggi è un momento per fare una riflessione sul nostro battesimo. Dobbiamo riprenderlo in mano, perché oggi, sempre più e sempre peggio, dimentichiamo di essere cristiani o interpretiamo in modo sbagliato la nostra fede. Tant'è vero che oggi, vedete, la gente se ne va. Povero Cristo, lo stiamo lasciando solo. Domenica, giorni fa, c'era una signora di un'altra regione che si meravigliava di questo nostro spettacolo. Dice: nella mia città sono vuote le chiese. E certo sono vuote, è certo, perché la gente non crede più. La gente, questo Cristo l'ha lasciato nel passato, non è più vivo, perché non sa di essere cristiana. Amici, cos'è il battesimo? Quando io battezzo, comincio così: cari amici, benvenuti, adoriamo il Signore presente, e vi avverto che non facciamo né un rito né una cerimonia. Cioè, che facciamo allora? Cioè, ma al ristorante si fa la cerimonia? Al ristorante. Da noi si fa un'altra cosa, non un rito o cerimonia, che riguarda la modalità, come si svolge un battesimo. Ma io vi dico cos'è la sostanza del battesimo. Il battesimo è un mistero, un miracolo. Ma ci pensate che quel figliolino nato dalla carne e del sangue dell'uomo e di una donna, figlio dell'uomo, diventa con il battesimo figlio di Dio? Amici, io non c'entro, mi son foresto, diceva la pubblicità. Non sono io a operare il miracolo, non sono io che battezzo, non sono capace. Io presto la mia persona, la mia voce rauca, per battezzare, ma è Cristo che battezza. E che fa? Fa quello che è successo al Giordano con Gesù. Mentre Gesù, che non aveva bisogno di prepararsi al battesimo, alla conversione, ma si è allineato con gli uomini in tutto simile a noi, no? Gesù si mette in fila, riceve il battesimo dell'acqua. Io quando battezzo, battezzo con l'acqua, ma accade la stessa cosa che accadde al Giordano, solo che non vediamo e non sentiamo. Mentre Gesù riceveva il battesimo, i cieli si aprono, si ode una voce: tu sei il figlio mio prediletto in cui ho riposto il mio amore, la mia compiacenza. E poi in forma visibile lo Spirito Santo scende sotto forma di colomba. Vedete, due elementi che ci richiamano due forti principi. La voce del Padre è la certificazione che quel figlio è suo, tu sei mio figlio. E la colomba ci richiama quella del diluvio, vi ricordate, no? Il capitolo della Genesi, quando dopo il diluvio la colomba uscì e tornò con il ramoscello in bocca. Che vuol dire? Che il diluvio era passato e da quel momento cominciava un mondo nuovo, la nuova umanità. Nel battesimo accade la stessa cosa. Un bimbino, che voi ci portate frutto del vostro amore, in quel momento si apre il cielo e Dio dice: Francesco, Giovanna, Elisa, tu sei mio figlio. Oggi io ti ho generato. Amici che siete genitori, dite, ma quando generate un figlio, che fate? Date al vostro figlio i vostri cromosomi. E noi diciamo, nelle tue vene, caro bimbino, scorre il sangue del tuo papà e della tua mamma. Verissimo. Nel battesimo accade la stessa cosa. Non nelle vene corporee, ma nelle vene dello spirito, Dio innesta, quella che oggi dai preti non sentite più. I preti non parlano più oggi di queste cose, parlano di altre cose. Non parlano più di grazia. Cos'è sta grazia? È la stessa vita di Dio che c'è fra il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. È come i vostri cromosomi nelle vene del vostro figlio, nelle vene spirituali, da tantissima età, innesta la sua vita e noi siamo innestati nel circolo trinitario. Ah, capite allora cos'è il battesimo? Tu sei mio figlio. Uno mi ha detto, un bambino, sì, Doni, ma noi siamo figli adottivi. Bravo. Allora, dici figli non veri? Figli veri. Dice, ma come sta questa questione? Semplice. Nel mondo civile, quando una coppia non ha figli, adotta un bambino, il quale nulla ha a che fare con loro, non porta i cromosomi dell'uomo e della donna, del papà e della mamma, ma in quel momento la legge opera una bugia, una finzione, fictio legis, e dice, tu non c'entri niente, però io certifico che sei figlio suo a tutti gli effetti. Questo non è così con il battesimo. Noi siamo figli adottivi, ma veri. Fra gli uomini non c'entra niente. Con Dio c'entriamo perché nel nostro cuore c'è il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, la sua vita. Cioè, non è perché ci chiamiamo adottivi. Ci chiamiamo adottivi per distinguerci da Cristo, che è il figlio naturale del Padre. Tutto qui. Ma figli veri. Allora vedete come generare una vita, i vostri bambini, i nostri figli, e non basta metterli al mondo, eh. Se un bambino morisse appena nato, noi diremmo, e che è nato a fare? Dio ha i suoi piani, eh. Umanamente parliamo questo linguaggio. Un bambino che nasce è un bambino destinato a crescere, a svilupparsi, a maturarsi, fino a tal punto da essere autonomo, capace di prendere le proprie responsabilità e funzioni, formare la famiglia e fare quello che vuole. Amici, nel battesimo accade la stessa cosa, uguale. Vedete, quando siamo generati dal fonte battesimale, Dio ci ha dotati dei suoi cromosomi, con tutte le potenzialità. Pensate, Dio ha messo dentro di noi in nuce, cioè in semino, di tutte le virtù, la fede, la speranza, la carità. Ma non basta seminare, amici. Se voi seminate una pianta, il prezzemolo per esempio, e se non lo coltivate, il prezzemolo non viene, oppure un pesco. Cioè, amici, bisogna coltivare, allevare, avere cura. Ci vuole il concime, ci vuole l'acqua, ci vuole il sole, ci vuole l'olio di gomito delle persone. La stessa cosa accade nel battesimo. Guardate, il battesimo è una vita che nasce e quindi se nasce dovrà svilupparsi. Dice, padre, io non ho la fede. Cocco, tu la fede ce l'hai, è solo che è sepolta e tu non l'hai sviluppata. Dice, ma io non ho la speranza. Sì che ce l'hai, ma non l'hai sviluppata, non l'hai fatta crescere. Capite allora come il battesimo non è il momento in cui tu generi una vita, ma che non deve essere statica, ma dinamica, deve crescere, maturarsi, salire, andare avanti, perfezionarsi. Il cristianesimo, la vita di Dio, non sono cose da fare, ma vita da vivere. Non è andare alla messa, no. Non è dire il rosario, no. Non è accendere cera a Sant'Antonio, no. Vivere non è fare delle cose. Noi viviamo nella vita naturale quando operiamo in conseguenza della nostra natura. Noi dobbiamo sviluppare, pensate l'uomo, no? La sua intelligenza mediante la cultura, la volontà attraverso esercizi di sacrificio, l'amore, i sentimenti dei nobili del nostro cuore, attraverso un'esperienza dinamica dell'amore che ci porta ad aprire il cuore verso tutti, ad intrecciare relazioni familiari, di amicizia, eccetera. Così anche nella vita spirituale. Se noi questa vita la atrofizziamo, non la cresciamo, muore. Amici, seconda media, prima media. I bambini, di certo nel catechismo, di 35 bambini la prima comunione frequentano in 6. E gli altri che fine hanno fatto? Destinati a morire. A morire spiritualmente. Una mamma giorni fa, signora, benvenuta signora, e la sua bambina, cresciutina, seconda media, dice padre, ha fatto tutto, è a posto. Che ha fatto tutto? È a posto. Ma che ha fatto che è a posto? Ci ha fatto la crescita. Brava, brava. È come se lo dicessimo a un figlio, fa la seconda media e poi smette di studiare. È la stessa cosa. Ma amici, io alla mia età ancora studio. E lo sentite come studio, no? Non si finisce mai di imparare. La vita, il cervello va alimentato, la passione va alimentata, l'abitudine va conservata, lo stimolo a crescere va conservato. Amici, altrimenti noi ci atrofizziamo. I nostri bambini li mutiliamo in seconda media. Finiscono di essere cristiani. Poi che fanno? Se ne vanno per gli affari loro. E dopo? Non sono più cristiani. È chiaro, vedete, se un vostro bimbo non mangia più, non si alimenta fisicamente, che fa? Muore, si ammala. Se un vostro figlio malato non si cura, che fa? Muore. È così nella vita spirituale. Il cristianesimo è la vita da vivere, da curare, da nutrire, da alimentare, da perfezionare, per cui dico, la maturità sta alla nascita di un bambino, figlio del papà e della mamma, come la santità sta al battesimo. Un bimbo che nasce deve maturarsi, un bimbo battezzato deve essere santo. Per cui la santità, credetemi, non è lo sfizio per qualcuno, ma è l'obbligo per tutti. Incontrai giorni fa un ragazzo qui all'Oliveto. Oh, ciao, come stai? Guarda che devi diventare santo. Cioè, non mi interessa, non mi riguarda. Sbagliatissimo. È come dire non cresco, non mi perfeziono, non mi alimento. Sono persone che muoiono. Ecco, i cristiani sono morti spesso, morti. Non si alimentano più. E quali sono gli alimenti del cristiano? Lo sapete, no? Tutta la parola di Dio. Senza la parola non possiamo vivere. È luce che illumina, è forza per nostre volontà. E poi i sacramenti. Se tu ti sporchi, i panni del tuo letto e tu li devi lavare il zozzone, se no puzzano. Se tu non ti lavi spiritualmente, puzzi. Mi ricordo, carina, era il 63-64, era appena arrivata a Santa Lucia, 300 persone. Il giorno di Pasqua, il giorno dopo, c'erano le 40 ore sulla chiesina. Allora venivano tutti i nostri contadini, che erano i tre quarti della parrocchia, chiaro, carini, col cappello in mano, gli uomini da una parte e le donne da un'altra, come era ovvio una volta. Allora, nel nome del Padre, del Figlio e Spirito Santo, oh, buongiorno, benvenuto. Da quanto tempo non si confessa? Pasqua no. Come diceva, che domanda mi fai? Pasqua no. Ma c'è un motivo, eh? Pasqua no. Allora, in questo tempo è un anno, com'è andata? Non c'è malaccio. Vedete, sorriverendo, vera, autentica. Io avevo introdotto un foglietto per prepararsi alla confessione, ma questi signori non erano preparati, ma forse manco sapevano come fare. Allora, nomino, mi ridette il tuo foglietto, dice, sentite, reverendo, io ammazzato, cioè, poi tutte quelle altre cose, mettetele un po' per volta, come vi pare, un pezzo qua, un pezzo là. Graziosissima questa. Ma me ne capita un'altra l'anno dopo. Sempre. Da quanto tempo si confessa? Da Pasqua? Pasqua no. Cioè, ma che domanda mi fa? Pasqua, da troppo, no? Pensate, ci si lava una volta all'anno. Poveri noi. Dice, alla messa ci andate? Dice, qualche volta andavo bene. Dice, ma bestemmiate? Si ferma e fa, ma avete l'abitudine, così? Dice, una cosina giusta. C'è una cosina giusta. Una cosina giusta. Ecco, amici, vedete, il Signore avrà misericordia, ovviamente, no? C'è tanta ignoranza, mancava il catechismo, mancava la formazione spirituale, ma voi no, eh? non confessatevi, vi mando via dal confessionale, se voi fate così, la cosina giusta, no, non sono cosine giuste. Amici, vedete, oggi circola in giro una parola, mi sbattezzo, mi è capitato. Sì. Venne questo signore e dice, padre, figlio, io non sono più cristiano, mi dispiace tesoro. Prende il registro e lo cancelli. Sì, prendiamo il registro. Però, attento, voglio dirle una cosa. Quello che lei mi chiede di fare è una cosa impossibile. Possibile che io prenda la matita e cancelli, ma questo è un atto puramente burocratico che non cambia la situazione. Ah, ma io del cristianesimo non voglio saperne più. Bene, se lei lo ritiene opportuno. Ma qual è il motivo? Le spiego. Lei è nato? Pare sì che sono nato. Lei può dire che non è nato? E dice no. Ecco. Lei può dire me sparo e non accetto la vita, ma non può dire che non sono nato. Il battesimo è la stessa cosa. Essendo una nascita spirituale, tu non puoi dire mo la cancello e fatto finta. No, tu cancelli l'atto di trascrizione, ma non cancelli l'essere nato alla vita di Dio. Puoi dire non me ne importa più niente, come della vita dei tuoi genitori, invece io me ne frego, dicono così oggi i ragazzi, e mi sparo. Fa come ti pare. Vedete, perché tutto questo? Amici, perché non si vive più la fede? Ma manco la vita naturale non si vive più. Ma non vedete oggi, è un mondo sballato. Giorni fa ho assistito a una scena che mi ha trafitto il cuore, che non accada a voi. Una ragazza che rimproverava ai genitori di averla messa al mondo. Ma chi te l'ha detto che volevo nascere, disgraziati? Che poi i genitori allibiti, dici disgraziata di figlia mia. Noi abbiamo pensato di darti un bel dono, che è la vita. Ma che vita? Ma chi ve l'ha chiesto di nascere? Amici, poveri genitori. Questo ragazzo ha fatto la stessa cosa. Perché mi avete battezzato? Ecco, perché battezzare i bambini? Perché farli nascere? Amici, ma la vita è un dono. Ma non è un dono? Oggi no, manco questo è un dono, no? Oggi non capiamo più niente. Amici, è un dono che noi vogliamo donarti, darti. Bello, prezioso. Tu ti diamo la vita di Dio, non la vuoi avere? Pazienza, sotto la tua responsabilità. Ecco perché la Chiesa, vedete, nei primi tempi battezzava ad adulti. Poi siccome, come oggi nei paesi sottosviluppati, sono più i bimbi che muoiono che quelli che continuano a vivere, si disse nella prima Chiesa, si disse, battezziamoli da bambini, diamo questo dono, non priviamoli del dono dell'amicizia di Dio, della grazia di Dio. E così è accaduto. Amici, perché i cristiani non vivono la vita? Amici, tutti abbiamo il telefonino, vero? Io ogni sera lo ricarico come fate voi, no? Cioè, guardi, mi chiamate e scarico. Doni, ti ho chiamato come padrino stamattina. Mi saluta padrino. È in ospedale, è stato urgentemente ricoverato l'altra sera per un'ernia linguine, cose molto dolorosa e preoccupante lì per lì. Tutto si è risolto. Vi saluta e vi ringrazio delle vostre preghiere. E mi ha detto stamattina, ho il telefonino che non funziona. Tu mi hai chiamato tante volte, ma eccolo, il telefonino ha tante potenzialità, ma se non è legato alla corrente, tutte quelle potenzialità sono nulle. E così, amici, il cristiano, se non è legato alla corrente che è Gesù Cristo, ha tante possibilità, ma sono tutte nulle. Bisogna ricaricare la vita. E allora vorrei proprio concludere, amici, vedete, rinascere, è una necessità della vita. In natura tutti rinascono, tranne le pietre che vengono modellate dagli elementi, vento, neve, eccetera. Le piante rinascono, gli animali rinascono, l'uomo è l'unico che rinasce in senso globale. Si rinnova sul piano fisico, sul piano psichico e sul piano spirituale e soprannaturale. Quando noi sulla nostra fisicità innestiamo la nostra volontà e la grazia di Dio, in quel momento noi raggiungiamo il rinnovamento totale. la nascita a un altro mondo, al regno di Dio e alla vita eterna. La quale vita eterna non nasce di là, ma nasce di qua, da questa terra, se noi lo vogliamo. Nel momento in cui io e voi rinunciamo a crescere, in quel momento compare il declino e la vecchiaia. Nel fiume della vita, amici, non si può stare inerti. O cammini, o nuoti, o sei travolto. Gesù ci dice, siate perfetti come perfetto il Padre vostro che è nei cieli. Noi tutti, quindi, dobbiamo essere perfetti. Una somiglianza, una smicciatina, diciamo, Perugia, una smicciatina, come il Padre nostro. Amici, ma io penso che in tutti voi, anche in me, c'è un profondo desiderio, quello di migliorare, di essere una persona nobile, perfetta. Diceva il grande scrittore francese Léon Blois, al mondo non c'è che una vera tristezza, quella di non essere santi. Il giorno in cui tu e io rinunziassimo a divenire migliori, in quel momento segniamo l'inizio della nostra morte. Ricordatelo questo. Un soldato che non combatte è vinto. Un malato che non si cura è morto. Una persona, io e tu, che rinunzia a perfezionarsi è nata invano. Quindi dentro di noi c'è un famoso imperativo. Devi salire, devi avanzare. Tutti avete fatto esperienza di montagna. Io quando ero ragazzo ho scalato proprio con i miei ragazzini negli anni 40-50. Mi ricordo quando andammo in Val d'Aosta, ma che meraviglia, anche sul Cervino, bellissimo. Quando voi scalate le montagne vi accorgete che il traguardo non è a portata di occhio o di naso, e tocca salire, ed è fatica. Ma quando io mi ricordo, vedevo le dore, la Dora Balta, la Dora Riparia, che spettacolo, quel profumo dell'aria pulita, quei ghiacciai da cui scorreva giù la neve dei fiumi della Val Nontai, meraviglioso. E lassù il sole brillante che ti cuoceva senza accorgerti che brillava. Amici, vedete, da lassù sentivi anche il richiamo della stanchezza, perché a salire è faticosa, Si partiva alle 4 del mattino, si arrivava a mezzogiorno con i ragazzi in montagna, 3.000 metri. Amici, alla fine si era stanchi e si desiderava anche tornare giù. Anche nella vita nostra, vedete, ogni giorno c'è il richiamo della valle. Ma quando la valle ti richiama, la pigrizia, l'indolenza, la mollezza, le cose facili, tu ti accorgi che stai cedendo. E allora, da quel momento, di a te stesso, sto tradendo la mia natura. Tutti. In quel momento, quando i richiami della valle, che sono tanti, i vizi, superbi, avarizia, lussuria, ira, gola, quando prendono corpo e ti trascinano in giù, in quel momento, cari amici, segniamo la nostra morte. Io vorrei proprio augurarvi oggi, a me prima e a voi, che le parole di Léon Blois diventino il nostro programma. Che l'unica vera tristezza al mondo è quella di non essere santi, per stimolarci ad essere uomini di Dio e persone felici. Buona domenica.